Per la serie Dall'Arca di Noè, il fondatore di Subria e l'antica Milano. L'origine di una città antica si perde comunemente nell'oscurità dei tempi favolosi e ascende a quei remoti secoli dai quali a noi non è trapassato monumento alcuno, e perciò debbono considerarsi come secoli isolati e inaccessibili alla nostra curiosità. E tale, sì, è la fondazione di Milano. Così scrive Pietro Verri nel 1798 nel prologo del capo primo della storia di Milano. E i tempi favolosi trionfano nella leggenda che parla dell'altrettanto favolosa Subria, la potente città delle 100 torri, immaginata e sognata dallo storico milanese Paolo Morigia come progenitrice dell'odierna Milano. L'epoca della fondazione di Milano per il Morigia è addirittura biblica. Affondare Subria sarebbe stato infatti un membro della famiglia di Noè, l'unica sopravvissuta tra il genere umano al diluvio universale. E come sempre succede, occuparsi delle origini e della fondazione di una grande città vuol dire immediatamente fare i conti con la leggenda, e nel caso di Milano significa anche perdersi senza via di scampo in un vero labirinto di racconti leggendari dalle narrazioni incredibilmente fantasiose. Storicamente parlando, è ai Celti che ci si richiama per individuare le origini di Milano, e la leggenda della scrofa semilanuta ha ampiamente trattato l'argomento. È anche cosa riconosciuta che prima dell'arrivo dei Celti in Lombardia, Liguri ed Etruschi figurassero già come gli antichi abitatori della zona. Ma per molti eruditi, che fino a tutto il XVII e talvolta anche parte del XVIII secolo si sono occupate delle vicende milanesi, storia e leggenda erano inscindibili, e dove non arrivava la prima integrava la seconda. Così anche le ipotesi più assurde e ridicole sulle origini di Milano, senza troppi complimenti, vennero spacciate per assolutamente autentiche. Uno dei casi più pittoreschi, per usare con ironia un eufemismo, è senza dubbio costituito dalle pagine che ci vengono da un personaggio che ai suoi tempi veniva considerato come uno dei più accreditati studiosi milanesi, lo storico Paolo Morigia, nato nel 1525 a Milano e dove morì nel 1604. Il Morigia, sacerdote proveniente da una ragguardevole famiglia milanese, apparteneva alla congregazione dei Gesuati, fondata dal beato Giovanni Colombini, con l'intento di assistere i malati, ma destinata a vita breve. Infatti fu soppressa nel 1668. Il Morigia fu ben 4 volte superiore della propria congregazione religiosa, della quale riformò gli statuti. Di lui si sa che godette anche dell'amicizia di Sant'Antonio Maria Zaccaria. Il nostro storico gesuato lavorò a numerose opere di erudizione storica, soprattutto d'argomento religioso, e non mancò di farsi cronista della propria città, della quale gli premeva l'esaltazione suprema della storia, quella delle vicende e delle bellezze artistiche, e in poche parole la glorificazione totale dell'amatissima Milano. Morigia apparteneva alla categoria di eruditi particolarmente fantasiosi e creduloni, dei quali è piena la storiografia medievale e rinascimentale italiana. La sua opera ancora oggi stupisce e diverte per l'incredibile natura dei suoi contenuti. È alimentata da una vera messe di notizie, gran parte delle quali però puramente leggendaria e, come è stato scritto, addirittura fiabesca. Così come la fantasia del Morigia, era notevole anche l'assoluta mancanza di senso critico e l'ingenuità e il candore con i quali riportava, per vere, le più assurde e roboanti fole al fine di celebrare, sempre con enfasi estrema, i miti milanesi. Se poi queste fole, travestite da notizie storiche, fossero inventate di sana pianta da altri oppure da lui stesso, non sempre si riesce a capirlo. A ragion del vero va però detto che, accanto alle strabilianti voci sulle origini e fasti cittadini, Paolo Morigia, nelle sue pubblicazioni che riguardano Milano, fortunatamente riunì anche tante altre notizie, questa volta veritiere, e che non sono reperibili in altri studi dell'epoca. E le più preziose sono proprio quelle relative agli anni e agli eventi dei quali fu diretto testimone. Già la maggior parte degli storici latini propendeva per vedere nell'opera e nell'epoca dell'invasione dei Galli la fondazione della città di Milano, avvenuta, secondo la tradizione, ad opera di Belloveso, loro leggendario capo, che al tempo del regno del re Tarquinio Prisco avrebbe varcato le Alpi, conquistando tutta quella parte del nord Italia che, da quel momento in poi, si sarebbe chiamato Gallia Cisalpina. E nella Gallia Cisalpina, dal nome dei Galli Insubri, che vi sono stabiliti, si sarebbe chiamata Insubria, la terra che oggi grosso modo corrisponde alla Lombardia e della quale Milano, o meglio Mediolanum, sarebbe diventata capitale. Ma a Paolo Morigia queste presunte origini con la loro leggenda dovevano sembrare poca cosa. Lo storico prelato ambiva radici più antiche e nobili per la sua Milano. Un tarlo segreto doveva roderlo senza pace. In un eccesso estremo di campanilismo avrebbe voluto che tutti riconoscessero Milano come la più antica fra le città italiane. Fu così che la fantasia e la vanagloria del Morigia produssero una delle più assurde pagine della storiografia milanese. Morigia aveva letto le cronache milanesi di Bernardino Corio, storico vissuto alla corte di Ludovico il Moro, e ne era restato folgorato. L'avevano colpito soprattutto le parti che quasi sicuramente erano di pura e completa invenzione fantastica, tanto vicino alla sua indole, e così ne fece sue scopiazzandole ampiamente. Un punto soprattutto lo sbalordì, e a quel punto faceva il suo caso, perché rimandava talmente indietro nel tempo l'epoca della fondazione di Milano ad arrivare quasi alle soglie della creazione del mondo, così come sono state raccontate dalla Bibbia. Corio, a dire il vero, era a sua volta presentava questa notizia come desunte da cronache precedenti. Insomma, un'infinita catena di favolose bugie. La città di Milano, sosteneva il Morigia sulla scorta delle parole dei suoi illustri predecessori, non era stata affatto fondata da Belloveso. Ai suoi occhi Belloveso non doveva essere niente di più che un rozzo capo tribù piovuto improvvisamente d'Oltralpe. Milano continua la sua fantastica cronaca di conseguenza e i suoi abitanti si chiamavano Subriesi. Subria era la capitale dell'Insubria, terra degli Insubri. Di fatto, come abbiamo già accennato, sappiamo che si comincerà a parlare di Insubria solo dopo l'invasione dei Galli, ma tutti i sostenitori di questa fantasiosa tesi avevano spostato molto indietro nel tempo l'uso di questo toponimo e di tutti i suoi derivati linguistici. La città di Subria, continua Morigio, doveva il suo nome a Subrio, un pronipote niente meno del biblico patriarca Noè, il cui ristretto ceppo familiare, come si sa, era l'unico che fosse sopravvissuto al diluvio universale, grazie alla famosa arca che aveva dato ospitalità e salvezza a tutti gli animali creati da Dio. E la prova stava nelle parole di Bernardino Gorio, che aveva scritto nella sua storia: «Ho letto, appresso di alcuni scrittori, che vogliono questa città pigliasse il principio da Subres, il quale dicono essere stato dei discendenti dei Noè». Ma quali potevano essere questi scrittori? Sicuramente Giovanni da Cermenate, che si richiamava a Papias, e l'immancabile Galvano Fiamma, che doveva avere desunto la fonte delle origini bibliche di Milano dalla cronaca di Filippo da Castelseprio.